Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
L'altro giorno mi è capitato per le mani un vecchio libro scritto negli anni 50, un saggio sulla poesia scritto dal critico spagnolo Dámaso Alonso.
A chi non è mai capitato che ti capiti per caso tra le mani un saggio di un critico spagnolo degli anni 50?
Non è mai capitato.
Capita credo solo a lei.
A un certo punto questo critico cita un verso di Gongora, Infame turba de nocturna aves, uno stormo famigerato, direi, di uccelli notturni. Ma a parte il significato, ascolti la musica, Infame turba de nocturna aves.
La musica, Infame turba de nocturna aves. Un do maggiore, mi sembra.
Non faccia troppo lo spiritoso, eh. Alonso sottolinea, cito, l'evocazione provocata dall'oscurità fonetica delle U di turba e di nocturnas, e senta il buio che c'è in quel verso. Se fosse scritto Turba infame de aves nocturnas non avrebbe lo stesso effetto. Invece Gongora ha messo le A ai due lati, a sinistra e a destra, e al centro spicca l'oscurità delle U. Infame turba de nocturnas aves.
Sto molto apprezzando il suo tentativo, ma riuscito ma onesto, di pronunciare la B a cavallo tra B e V, che è tipico dello spagnolo e che noi italofonetici purtroppo non abbiamo. Noi diciamo turba o turva, ma
Infame turba de nocturnas aves.
E più lo dice, più mi vengono i brividi.
Sì. Infame turba de nocturnas aves. Comunque no, secondo me no.
Cosa no?
No, non è un do maggiore, direi un re diesis minore.
La parola cara.
Salutiamo Elda Pianezzi, buongiorno.
Buongiorno.
Scrittrice, giornalista, traduttrice, Elda Pianezzi è nata a Bellinzona, vive a Zurigo. La sua opera più recente, edita da Salvioni, si intitola Lamento di balena ed è un noir ambientato in una Zurigo dove niente è come sembra. Qual è la parola cara di Elda Pianezzi?
Allora, è la parola solitudine, che ha una bella sonorità, e qui mi riallaccio a quello che stavate dicendo prima e alla bellissima poesia. Anche io ho una U nel mezzo, sì. Solitudine, è una parola lunga, ha 10 lettere, è anche sdrucciola, quindi è un po' rara, e mi piace perché fa rima con abitudine, mansuetudine, beatitudine, che sono parole che infondono, insieme appunto alla parola solitudine, secondo me un senso di tranquillità. In moltissimi dei miei personaggi è presente, e non perché debba per forza mostrarli come tristi, abbandonati o emarginati. Secondo me la solitudine è anche una parola che ha in sé una forza vitale, e penso che sia un bisogno primordiale quello di stare da soli, qualcosa che ci aiuta a capire chi siamo e cosa vogliamo.
Ma rimanendo sulla rima, allora le chiederei qual è la parola che mettiamo sull'incudine per martellarla col nostro fastidio.
Anche l'incudine ha una U minacciosa.
Sì.
È vero. Allora, adesso spero che voi non vi arrabbiate.
No, siamo pronti a tutto.
Siete pronti? Perché ho deciso di scegliere una parola inglese. Nonostante ci troviamo nel tempio della lingua italiana, mi sono presa questa libertà.
Beh, grazie per il tempio, non ci avevo mai pensato in questi termini.
Un tempietto.
Siamo sacerdoti.
Esatto, esatto. La parola che sento ultimamente che mi dà veramente tantissimo fastidio è storytelling.
Storytelling.
Esatto, che in italiano si può tradurre con un termine un po' tecnico che è affabulazione, cioè l'organizzazione di un soggetto in favola o in storia, il che noi tutti sappiamo è qualcosa di positivo, giusto?
E quanto è più bella affabulazione che non storytelling,
sì,
come parola.
Esatto. Il brutto, infatti, è che in italiano storytelling vuol dire una cosa sola, cioè è una strategia comunicativa che si usa per vendere prodotti, soprattutto online e soprattutto nel digital marketing. Cioè, ogni volta che voglio vendere un prodotto, devo usare lo storytelling, cioè raccontare una storia, una favola. Per esempio, come il tal sapone provenga dalla tal regione, dove un giorno un tale, che aveva per esempio un eccesso di olive, decide di usarle per creare un fragrante sapone all'olio d'oliva simile a quello che faceva sua nonna e che usava per fargli il bagnetto da bambino, un sapone che gli ricorda le calde estati trascorse nella casa sulle colline, bla 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 bla. Vedete come male può essere usato lo storytelling, cioè il raccontare una storia.
Per fortuna, devo dire, il termine italiano affabulazione resiste anche in un significato positivo, come lei ricordava. Pianezzi, grazie mille.
Grazie, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Edlon.
E vogliamo intanto spiegare, anche perché non credo che se lo ricordino in molti, che cosa significhi Edlon.
L'abbiamo detto forse una volta sola un anno fa.
Sì.
È una parola in alto elfico.
In alto elfico, niente meno, elfico.
In alto elfico, sì. Edlon significa straniero ed è lo spazio che ogni tanto dedichiamo al confronto con le lingue diverse dalla nostra. E a quelle situazioni strane o bizzarre che spesso nascono non solo dal parlare lingue diverse, ma dal pensare in lingue diverse, perché alla fine non siamo quello che mangiamo, ma siamo quello che parliamo, Fazioli.
Ben detto, ben detto. La vedo molto epigrammatico
sì.
Oggi. E torniamo quindi a parlare spagnolo, dopo infame turva de nocturnas aves, lo ripeto ancora
certo.
Una volta.
Turva.
Ma stavolta non andiamo in Spagna, prima questo era un verso di Gongora, ma andiamo a Cuba.
E lo facciamo con un ospite, la cantante professionista Leyany Prieto Pérez, nata e cresciuta a La Habana, da tanti anni residente in Italia. Prieto Pérez ci racconta di un'usanza che in realtà esiste anche in italiano, anche se in italiano è più un segno neanche importantissimo oramai di buona educazione, ovvero il mettere se stessi all'ultimo posto quando ci si include in una lista di persone. Faccio un esempio, come quando dico Fazioli e io siamo andati al cinema. Più elegante che non dire io e Fazioli siamo andati al cinema.
Ecco, senza dubbio.
Questa cosa a Cuba è vista come appena appena importante, fin dall'età scolastica. Sentiamo.
Ti raccontavo che l'altro giorno ho sentito un'artista italiana, appunto, che parlava in spagnolo e si riferiva a lei. Diceva io e il nome dell'altra persona con cui erano insieme, però il punto è che si pronunciava per prima lei. E diceva questa sera faremo un concerto nel teatro tot e tot. Invece uno di loro, dopo che ha finito questa registrazione che è stata pubblica, l'abbiamo sentito tutti, gli ha detto guarda che prima, quando tu parli in castellano, prima devi dire il nome dell'altra persona e per ultimo te, perché altrimenti stai facendo un errore grammaticale. E quindi questa persona ha detto ah caspita, quindi tutte le registrazioni che ho fatto qui a Barcellona e a New York sono grammaticalmente sbagliate in castellano. Ci sono errori grammaticali? Lei ha detto sì, ci sono errori grammaticali. A Cuba, ad esempio, quando io ero piccola, mi ricordo che per segnalare questa regola grammaticale, per insegnarla, per inserirla proprio nelle scuole, c'era una frase che diceva il burro va detrás para que no se espante. Vuol dire l'asinello va in fondo, va dietro, così che non si spaventa. Era la risposta che ti davano quando tu ti mettevi davanti nel discorso per parlare di te e un gruppo di persone. Era un modo per dire sei un asinello. E a scuola, quando commettevi questo errore grammaticale, così come qualcun altro, ti assegnavano un asinello, c'era un pezzetto di cartone con un asinello che le maestre facevano plastificare e tu avevi un bottone praticamente sulla spalla della camicia e quando facevi questi errori ripetutamente ti assegnavano un asinello, quindi tu dovevi girare con un asinello appeso alla tua spalla. Magari li ho indossati anch'io, ma non mi ricordo. E gli altri appunto che ridevano, questo era veramente crudele. E poi invece c'era anche una tartaruga che ti assegnavano nel caso che tu fossi lento ad imparare, che tu fossi indietro. Una bella tartaruga tutta colorata, plastificata sul braccio. E c'era una stella invece rossa per chi invece era già brillante così. Aveva imparato ed era brillante, magari un po' in tutto, e ti mettevano la stella rossa che rappresentava la stella del Che Guevara, quello che aveva nella boina, no? Nel cappellino che portava.
Ma quindi questo errore è grave in castigliano, mettere davanti?
Sì, è grave, sì. Infatti una volta con una mia carissima amica litigavamo tantissimo perché nei meeting io avevo la tendenza a mettermi in fondo alla fila quando parlavo appunto di questa mia amica ed io, che dovevamo rispondere a... avevamo una responsabilità, e lei mi diceva vedi, metti sempre davanti gli altri a te, fai fatica a prendere le responsabilità. E negli anni io pensavo che lei stesse facendo un errore, non lo so perché, per me io ero convinta che lei facesse un errore grammaticale nel suo italiano, però mi dispiaceva così tanto dirglielo perché io mi sono sentita così asinella a sbagliare questa cosa da piccola, che io mi sono tenuta in silenzio questa cosa qua finché un giorno proprio siamo diventate veramente amiche e io le ho confessato questa cosa qua. Abbiamo riso una cifra, perché ogni volta che io dicevo Suvira ed io, lei mi diceva: perché metti davanti Suvira? Prenditi la responsabilità! E partiva questo incantesimo che io mi dispiaceva proprio correggerla, pensando che anche lei stesse facendo un errore grammaticale.
Quante cose si imparano, Fazioli, a mettere a confronto le lingue,
già.
Come una differenza linguistica così piccola possa generare incomprensioni che durano anni.
Sì, devo dire che poi, a parte la questione di cui si parlava, a me è rimasta impressa questa storia della tartaruga attaccata alla spalla dei bambini più lenti, no? E lo trovo anche peggio dell'asinello, cioè un bambino che pure si è impegnato e esposto al pubblico ludibrio. Ecco, una cosa con la quale faccio fatica.
Perché lei è un buono. Sono certo che, tra l'altro, che lei avrebbe avuto una bella stella rossa sulla spallina nella scuola elementare cubana degli anni 70.
Non ne sarei tanto sicuro.
Io comunque ho un nuovo proverbio preferito: il burro va de tras para que no se espante. Tra l'altro, sa chi era la famosa artista italiana di cui parlava all'inizio Leiani Prieto Perez, che ringraziamo per il cito?
È il burro.
Era niente poco di meno che Laura Pausini.
L'angolo del fastidio.
Un angolo del fastidio telegrafico, ci provo, più che altro una segnalazione pescata dalla cronaca, che poi, quando ci si ferma a riflettere, è sintomo di quella necessità molto moderna di aggiornare in continuazione i sistemi, non solo dei telefonini, ma anche i sistemi linguistici, e non per forza in meglio.
È un continuo aggiornio.
È bello aggiornio. Viviamo nell'epoca degli aggiornamenti, l'aggiornamento cene. Sa che di recente abbiamo anche aggiornato il concetto di cane da salvataggio in mare, o di cane da valanga, o di cane da soccorso, o di cane poliziotto?
Ah sì?
Pare che il giornalismo moderno si sia stancato di questi termini così banali, così vecchi, serviva qualcosa di più fico.
Credevo che stesse per dire più cool.
No, non esageriamo. Comunque oggi non si usano più questi termini, li abbiamo aggiornati, dicevo. Ne abbiamo uno solo, che li racchiude tutti, molto accattivante, molto fumoso e molto più cool.
Più cool, vede? Vede che lo dice.
È colpa sua, mi mette in testa queste cose. Comunque, dicevo, c'è un'espressione perfetta per i parametri culturali della nostra società: i cani molecolari.
Cani molecolari.
Beh, converrà che suona veramente bene,
più
no?
O meno, sì.
Sa di fantascienza, sa di CSI, no? Di un telefilm sulla polizia scientifica di Los Angeles, persone che fanno cose con aria molto concentrata, con sotto una musica bella tesa. Il cane molecolare. Quanto è più intrigante di un banale cane da salvataggio, o di un banale cane poliziotto, o di un cane antidroga. Poi fa niente se il cane è lo stesso identico, che fa le stesse identiche cose con lo stesso identico naso, addestrato allo stesso identico modo. E fa niente se il cane stesso se ne frega altamente di come viene chiamato. Per questo io lo stimo moltissimo e anche un po' lo invidio.
Capisco.
Il cane molecolare è up to date, è il cane smart. È il cane deepfake.
Ecco, la vedo su una brutta deriva.
È il cane cryptomining.
Faccio un bel respiro.
Il cane VR. Il cane Fashion Valley.
Mi sa che è andato.
Il cane machine learning.
Mi si è rotto il Pagani.
Il cane deep experience.
Io cerco di ripararlo. Nel frattempo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Artificial intelligence.
Ora mi procuro un martello.
Ecco. 4.0.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Basta. Arrivederci. A presto.